Wikiradio. Silvano Tagliagambe racconta la tavola periodica di Mendelejev.
Di Mendelejev è nota la scoperta della legge periodica degli elementi e il sistema periodico degli elementi che è associato al suo nome. Ed è interessante ricostruire le tappe attraverso le quali egli arrivò a questa sua scoperta. Ma prima è forse opportuno mettere in rilievo i tratti distintivi dell'uomo Mendelejev, che sono particolari, significativi, interessanti e che in qualche modo ebbero un'incidenza tutt'altro che lieve sulle procedure della scoperta. Mendelejev era un uomo di azione oltre che uno scienziato. Egli stesso lasciò scritto che i suoi grandi sogni erano due: la chimica da una parte e l'industria dall'altra. Cioè non era il classico ricercatore che si occupava esclusivamente del suo campo disciplinare. Era anche un uomo d'azione che era preoccupato dell'arretratezza che la Russia presentava in quel momento dal punto di vista del processo di industrializzazione e che la rendevano un gigante dai piedi d'argilla. Per cui egli si propose come obiettivo fondamentale quello di riuscire a fare avanzare il suo paese anche da questo punto di vista. Però per far questo occorreva una radicale riforma del sistema formativo, quindi della scuola, che a suo parere era arretrato, dell'università, dandole un'organizzazione diversa, e dell'Accademia delle Scienze, che a suo giudizio era autoreferenziale, chiusa in se stessa, e doveva invece diventare, propose a questo proposito anche proprio un progetto organico di riforma dell'Accademia delle Scienze, un centro capace di mettere in relazione tra di loro, di organizzare e di connettere tutti i centri di ricerca del paese, costituendo quello che oggi chiameremo un sistema rete, quindi una visione molto moderna dell'organizzazione della ricerca scientifica. Si interessò quindi di riforma del sistema dell'istruzione e le sue energie furono anche dedicate a sperimentare direttamente problemi apparentemente molto lontani dai suoi campi di interesse, come la coltivazione agricola. Infatti acquistò una grande tenuta di circa 65 ettari a Klin, nei pressi di Mosca, che era occupata in parte da boschi e da prati, ma in cui c'era anche una porzione di terreno coltivabile che era abbandonato e non aveva alcun profitto. Mendelejev decise di impiantarvi un campo sperimentale e di fare degli esperimenti appunto di agricoltura, i cui risultati furono poi messi a disposizione dell'Accademia delle Scienze. Negli ultimi anni della sua vita e della sua attività, quando lasciò l'università per le ragioni che vedremo, questa sua attività pratica si dispiegò nella direzione della Camera dei Pesi e delle Misure, che ebbe il compito di trasformare le vecchie misure, il vecchio sistema di pesi e di misure russo, che era a sé stante, nel sistema in uso negli altri paesi, in modo che la Russia non rimanesse isolata. Insomma, un uomo dai molteplici interessi, dotato di grande spirito pratico, di grande capacità organizzativa e che guardava alla ricerca come uno strumento per l'innovazione, la modernizzazione e soprattutto per l'innalzamento culturale e sociale del paese.
Solo la morte m'ha portato in collina, un corpo fra i tanti a dar fosforo all'aria, per bivacchi di fuochi che dicono fatui, che non lasciano cenere, non sciolgono la brina. Solo la morte m'ha portato in collina. Da chimico un giorno avevo il potere di sposar gli elementi e farli reagire, ma gli uomini mai mi riuscì di capire perché si combinassero attraverso l'amore, affidando ad un gioco la gioia e il dolore.
Occupiamoci adesso del profilo del Mendelejev ricercatore. si era formato all'Università di Pietroburgo e poi in gioventù si trasferì in Germania ad Heidelberg presso il laboratorio di Bunsen e di Kirchhoff per perfezionare la sua formazione. Nel 1861, a 28 anni d'età, rientrò a Pietroburgo e l'anno successivo vinse la cattedra universitaria a soli 29 anni. Ma qui ci fu il primo incidente di percorso nei suoi turbolenti rapporti con il governo zarista. Il Ministero dell'Istruzione Nazionale non ratificò la nomina, motivando questo rifiuto con un cavillo formale, il fatto cioè che egli non avesse ancora conseguito il dottorato. Mendeleev continuò a lavorare senza preoccuparsi di questo. Tre anni dopo, nel febbraio del 65, vinse, questa volta senza nessun ostacolo e impedimento, il posto di professore straordinario di chimica tecnica, che poi fu trasferito nella cattedra di chimica generale. E egli approfittò di questa sua posizione accademica acquisita per chiamare a Pietroburgo i migliori chimici del paese, in particolare Butlerov, che era un precursore degli studi di chimica organica e che lavorava all'Università di Kazan. Questo gli diede la possibilità di avere una conoscenza ad ampio raggio della situazione della chimica generale. Sulla base di questa conoscenza scrisse un volume dedicato appunto alla chimica organica, in cui definì in maniera molto dettagliata le caratteristiche degli elementi chimici fino a quel momento noti. Ricordiamo che nel 1869, anno della scoperta del sistema periodico degli elementi, erano noti 63 elementi chimici e di un gran numero erano conosciute anche le loro proprietà chimiche ed erano stati misurati con relativa esattezza i pesi atomici della maggior parte di questi elementi. Il congresso di Karlsruhe del 1860 aveva poi contribuito ad affinare i concetti di atomo, molecola, peso atomico e a formulare il concetto di valenza. In che cosa consistette l'originalità dell'approccio di Mendeleev, che lo portò poi alla sua scoperta? Fu in primo luogo quello di liberarsi da riferimento a concetti vaghi, come quello di similarità tra gli elementi, per concentrare la sua attenzione su due aspetti fondamentali, e cioè l'affinità chimica e il peso atomico.
Potreste spiegarmi questo termine? Affinità elettive.
Sembrerà che la prenda alla lontana, ma non è così. Il dato da cui partire è che tutti gli esseri hanno in primo luogo un rapporto con se stessi. Per essere più chiaro, sarà bene che mi serva di qualche esempio concreto.
Ecco qua. Acqua, olio, vino e mercurio. Queste sostanze, o meglio le loro particelle, sono unite in se stesse. Quando la loro unità viene separata, essa tende a ricostituirsi.
È vero. Da bambini giocavamo col mercurio e ci divertiva vedere come le sue pallottoline si riunivano.
Ogni volta che incontriamo questo rapporto scopriamo che è favorito dalla forma sferica.
Forse indovino. Voi pensate che come ogni cosa ha un rapporto con se stessa, così deve avere un rapporto con le altre.
Sì, ma un rapporto diverso secondo la diversità delle altre nature. Alcune si incontrano come vecchi amici che rapidamente si intendono e si associano. Ad esempio il vino e l'acqua. Altre tendono a separarsi, come l'acqua e l'olio. È inutile agitare. Dopo un attimo tornano a separarsi.
Mi ricorda il comportamento degli uomini della società.
Giusto. E come gli uomini sono uniti dalla morale e dalle leggi, così si combinano per mezzo della soda l'acqua e l'olio. Osservate come si compenetrano.
Non correte troppo con la vostra lezione. Siamo arrivati alle affinità, se non mi sbaglio.
Esatto. Sono chiamate affini quelle sostanze che, entrando in contatto, si mescolano e si compenetrano tra loro. Ciò avviene anche fra gli alcali e i sali, sebbene siano opposti, o forse proprio per questo.
Dunque accade quello che accade anche tra gli uomini. Qualità opposte rendono possibile una più intima unione.
L'affinità chimica merita qualche discorso a parte perché ci riporta a un notissimo romanzo di Goethe, Le affinità elettive, del 1809, il cui titolo deriva proprio, come dice lo stesso Goethe, dall'affinità chimica, cioè dalla proprietà degli elementi chimici che descrive la tendenza di alcuni di essi a legarsi con alcune sostanze a scapito di altre. Mentre invece era in qualche modo originale la tendenza a concentrare l'attenzione sui pesi atomici. Che cosa fece Mendeleev? Fece una sorta di solitario. L'analogia con il gioco del solitario con le carte è stata avanzata da diversi storici della scienza. Provare a disporre tutti gli elementi noti nell'ordine crescente dei loro pesi atomici e in qualche modo questo gli permise di constatare che si verificavano delle periodicità nelle proprietà degli elementi disposti in questo modo. E quindi provò a disporre gli elementi in ordine crescente secondo il peso atomico, e l'analogia con il solitario in che cosa sta? Sta nel fatto che nella disposizione degli elementi Mendeleev si attenne a due principi. Nelle file orizzontali dispose le schede descrittive degli elementi affini, che presentavano affinità chimica, appunto, appartenenti cioè a uno stesso gruppo. Se vogliamo proseguire la metafora con le carte, la scheda dello stesso seme chimico, ma di diverso valore. Mentre invece nelle colonne verticali collocò le schede degli elementi aventi pesi atomici vicini e quindi appartenenti a uno stesso periodo. Dunque le schede più o meno dello stesso valore e di diverso seme. E questo gli permise appunto di constatare che così veniva fuori un sistema ordinato in cui le proprietà degli elementi rispondevano a una determinata periodicità, a un determinato ritmo, e gli permettevano di dare un ordine complessivo all'insieme degli elementi chimici fino a quel momento noti. Qual era il vantaggio del gioco del solitario che abbiamo sommariamente ricostruito? Che attraverso l'ordine che ne scaturiva, Mendeleev era in grado di verificare se ci fossero posti vuoti in questo sistema che si veniva così configurando, cioè caselle per le quali non figurava nessuna carta in grado di occuparla. E questa mancanza, che Mendeleev indicò con un punto interrogativo, poteva essere dovuta a due cause diverse. La prima era quella di una inesattezza nella determinazione dei pesi atomici fino a quel momento conosciuti, per cui sostanzialmente non si era in grado di attribuire quella casella a un elemento già noto per il semplice fatto che il suo peso atomico non era stato determinato in modo preciso. Questa fu la prima ipotesi che Mendeleev seguì, e questa ipotesi gli permise effettivamente di operare una correzione di pesi atomici di elementi fino a quel momento accettati, come quello dell'indio, dell'uranio e del cerio, che egli appunto riformulò e riuscì quindi a inserire nel suo sistema. La seconda causa poteva essere invece quella della previsione, cioè di elementi non ancora noti e di cui però si poteva riuscire a determinare il peso atomico proprio attraverso l'inserimento nel sistema così organizzato. E in effetti questo tipo di sistema lo mise in condizione di prevedere circa 10 elementi fino a quel momento sconosciuti. Proviamo ad elencarne alcuni. Previde ad esempio gli analoghi mancanti dell'alluminio, quello che poi si dimostrò essere il gallio, del boro, lo scandio, e del silicio, il germanio. La scoperta si rivelò patente per un duplice aspetto, anzi triplice aspetto possiamo dire, perché permetteva di organizzare in modo sistemico più che soddisfacente le conoscenze fino a quel momento disponibili relative ai pesi atomici. permetteva, secondo aspetto, di correggere alcuni pesi atomici fino a quel momento accettati. E terzo e decisivo elemento, consentiva di fare delle previsioni, cioè di prevedere l'esistenza di elementi chimici che fino a quel momento non erano conosciuti e che poi in effetti furono scoperti e di cui Mendeleev fu in grado di determinare in anticipo il peso atomico. Quindi questo permise a Mendeleev anche di chiarire qual era la via corretta da seguire nella scoperta scientifica, o perlomeno qual era la via che egli aveva seguito, che non era quella semplicemente di una generalizzazione basata sugli elementi di esperienza disponibili, ma era quella di un'ipotesi audaci basati su, diciamo, la comparazione, un principio di comparazione tra gli elementi, disponendoli appunto sulla base dei risultati di questa comparazione. Quindi gli elementi chimici non venivano considerati, come fino a quel momento si era fatto, qualcosa di a sé stante, ma venivano messi in relazione tra di loro attraverso appunto i principi dell'affinità chimica e del riferimento ai loro rispettivi pesi atomici. Per cui Mendeleev concluse che il metodo corretto della scoperta è quello appunto di avanzare ipotesi che poi vengano confermate dall'esperienza attraverso non soltanto le conferme sperimentali dirette, ma anche la capacità di previsione di elementi fino a quel momento sconosciuti.
Con quanti di voi Walter Portman ha parlato di questo fantasma? Qualcuno di voi, per caso, l'ha visto con i suoi occhi?
Io, signorina Cathcart, io l'ho visto.
In piedi.
Ti dispiace farmi vedere dove?
Io non ci torno. Era di sopra, in corridoio. Era come senza faccia. Cioè, ce l'aveva, ma era sfocata, come nelle fotografie. Ma si capiva che piangeva. Stava soffrendo. Era lui, di sicuro. Uccidetelo, vi prego. Vi prego.
Silenzio.
Kodak Premo con otturatore variabile e rullo da 12 cose. Dittafono cilindro Belta Inter. Fumigatore per evidenziare le tracce da contatto. Possiamo farli dormire in un'altra parte della casa?
Potremmo spostare i materassi e l'effettorio.
Rilevatore Marconi di campi magnetici. Un terzo d'oncia di magnesio e di cloruro di potassio per ogni vaschetta. Quando si inciampa nel filo, l'otturatore si apre per un trentesimo di secondo e contemporaneamente una scarica innesca la polvere.
Questo a che serve?
A raccogliere le impronte.
I fantasmi lasciano impronte?
Non credo, ma chi finge di esserlo, sì.
Certo, devono odiarvi.
Chi? Gli spiritisti?
No, i fantasmi.
C'è un altro elemento molto caratteristico e tipico della mentalità e dell'attività di Mendeleev, quanto poco conosciuto, non soltanto in Italia, ma in generale. Mendeleev si interessò di un fenomeno che era molto diffuso nel suo paese, nella Russia di quel tempo, e che stava interessando anche molti scienziati, tra l'altro anche uno scienziato che era molto legato a Mendeleev stesso, e cioè quel Butlerov di cui appunto abbiamo parlato in precedenza e che egli aveva chiamato come esperto di chimica organica all'Università di Pietroburgo. Il fenomeno in questione è quello dello spiritismo. Si trattava di un fenomeno molto presente nella cultura russa del tempo e che, come dicevo, in qualche modo invadeva anche il campo degli scienziati. C'erano molti scienziati che credevano nella veridicità dei fenomeni spiritici. Per cui Mendeleev decise di istituire alla metà degli anni 70, quindi 5-6 anni dopo la sua scoperta, una commissione per l'accertamento della veridicità dei fenomeni spiritici. Commissione che fece un lavoro di ricognizione, di studio, di analisi, in qualche modo chiamando tutti i maggiori esponenti del mondo dello spiritismo, chiedendo loro di ripetere gli esperimenti, i fenomeni, i processi che si vantavano di saper fare.
E Mendeleev espose i risultati del lavoro di questa commissione in tre conferenze pubbliche. La prima tenuta nel dicembre del 1875 e le altre due nel mese di aprile del 1876. In queste conferenze, soprattutto nelle prime due, Mendeleev fu molto duro nei confronti del fenomeno dello spiritismo, negando a questo fenomeno qualunque tipo di veridicità. E questo gli attirò le antipatie non solo di quel mondo, ovviamente, ma anche degli scienziati che, come ho detto, credevano nella veridicità di questi fenomeni, tra essi lo stesso Butlerov, al punto tale che la loro amicizia, che era solida, consolidata, ne risentì profondamente, i loro rapporti personali peggiorarono rapidamente. Mendeleev fu in qualche modo turbato da questa situazione, per cui nell'ultima conferenza, quella del 25 aprile del 1876, pur ribadendo le sue critiche e le sue perplessità motivate sulla base degli accertamenti fatti nei confronti dello spiritismo, in qualche modo attenuò la portata e la virulenza della sua polemica. Cosa che gli valse, e anche questo è interessante e significativo da ricordare, proprio per i nomi che vengono chiamati in causa, l'ironia di Dostoevskij, che disse: Mendeleev, dopo aver fatto tanto fracasso e tanto baccano contro lo spiritismo, adesso sembra assumere un atteggiamento assolutamente conciliatorio. Atteggiamento conciliatorio che non era dovuto a una qualche forma di incertezza o di pentimento addirittura di Mendeleev nei confronti delle sue precedenti prese di posizione, ma semplicemente all'esigenza di mantenere in qualche modo vivi i contatti con quella parte del mondo della ricerca scientifica e della cultura russa che era affascinato dai fenomeni spiritici.
There's antimony, arsenic, aluminum, selenium, and hydrogen, and oxygen, and nitrogen, and rhenium, and nickel, neodymium, neptunium, germanium, and iron, americium, ruthenium, uranium, europium, zirconium, lutetium, vanadium, and lanthanum, and osmium, and astatine, and radium, and gold, protactinium, and indium, and gallium, and iodine, and thorium, and thulium, and thallium. There's yttrium, ytterbium, actinium, rubidium, and boron, gadolinium, niobium, iridium, and strontium, and silicon, and silver, and samarium, and bismuth, bromine, lithium, beryllium, and barium. There's holmium and helium and hafnium and erbium and phosphorus and francium and fluorine and terbium and manganese and mercury, molybdenum, magnesium, dysprosium and scandium and cerium and cesium and lead, praseodymium and platinum, plutonium, palladium, promethium, potassium, polonium and tantalum, technetium, titanium, tellurium and cadmium and calcium and chromium and curium. There's sulfur, californium, and fermium, berkelium, and also mendelevium, einsteinium, nobelium, and argon, krypton, neon, radon, xenon, zinc, and rhodium, and chlorine, carbon, cobalt, copper, tungsten, tin, and sodium. These are the only ones of which the news has come to Harvard, and there may be many others, but they haven't been discovered.
E l'ultimo aspetto della personalità e della vita di Mendeleev che è opportuno trattare è quello politico. I suoi rapporti con il governo zarista furono turbolenti. Abbiamo già visto che il governo gli negò, quando Mendeleev vinse la cattedra a soli 28 anni, gli negò l'accesso alla cattedra medesima con una scusa. Ma gli incidenti di percorso si moltiplicarono. Il più clamoroso fu quello relativo alla mancata ammissione di Mendeleev, scienziato noto in tutto il mondo grazie alla sua scoperta, all'Accademia delle Scienze della Russia. Nel 1880 si era liberato un posto di membro effettivo di questa accademia e Butlerov, che era accademico ordinario di chimica, eletto nel 1870 come membro aggiunto e 4 anni dopo come membro effettivo, fece naturalmente il nome di Mendeleev come esponente della ricerca scientifica russa che meritava di questo tipo di riconoscimento. Ma la commissione istituita allo scopo di esaminare le candidature, su impulso del governo, preferì alla candidatura di Mendeleev quella di Bellstein, che era un professore all'istituto tecnologico e quindi nella scuola secondaria superiore, che non aveva fatto nulla di particolarmente significativo. E Butlerov gridò allo scandalo per questa situazione e riuscì a bloccare la nomina di Bellstein, ma non a fare ammettere Mendeleev nei ranghi dell'Accademia. E, diciamo, questo fu un episodio assolutamente clamoroso. Qui ne seguì un altro. Nel 1890, dopo un periodo di relativa tranquillità nei rapporti con il governo, ci fu un altro incidente di percorso. Gli studenti che stavano in qualche modo protestando contro la durezza e la repressione che il regime stava praticando proprio in seguito ai primi moti rivoluzionari che si erano manifestati e alla forte presenza di tendenze anarchiche all'interno della società russa, chiesero a Mendeleev di farsi interprete di questa loro protesta nei confronti del governo. Mendeleev, che conosceva di persona il ministro dell'istruzione nazionale, il conte Deljanov, con il quale aveva avuto sempre dei buoni rapporti, accettò di farsi interprete di queste loro esigenze, di queste loro richieste, chiedendo però in cambio che venisse sospesa ogni forma di agitazione da parte degli studenti. Andò a trovare il ministro, non riuscì a parlare di persona con lui e gli lasciò un biglietto con le richieste degli studenti e ricevette una risposta fredda e burocratica, quasi offensiva, che lo lasciò di stucco. Il ministro gli rispose: per ordine del ministro dell'istruzione nazionale, il foglio allegato, cioè la lettera di Mendeleev, viene restituito al consigliere di quinta classe in servizio effettivo, professor Mendeleev, in quanto né il ministro né nessuna delle persone alle dipendenze di Sua Maestà Imperiale ha il diritto di ricevere e accettare simili carte. E Mendeleev, in seguito a questo tipo di reazione, decise di abbandonare l'università e di ritirarsi a vita privata. Ma non si ritirò del tutto a vita privata, perché c'è un ultimo episodio curioso della sua vita da raccontare, e cioè Mendeleev investì i proventi che gli erano derivati proprio dalla pubblicazione delle lezioni pubbliche sullo spiritismo nella costruzione di un aerostato con il quale studiare gli strati superiori dell'atmosfera. Ricordiamo che la meteorologia non era ancora nata, non erano ancora nate le previsioni del tempo, e Mendeleev fu un precursore in questo senso. In effetti riuscì a costruire, realizzò e a realizzare questo aerostato, e il 7 agosto del 1887, senza nessun'altra persona, prese personalmente i comandi dell'aerostato, si levò in volo, da solo guidò l'aerostato e fece le misurazioni e le rilevazioni che si era prefissato di fare, e con grande apprensione dei suoi parenti, dei familiari, e il giorno dopo atterrò nel territorio della provincia di Tveri, destando lo scompiglio tra i contadini e gli animali della fattoria presso la quale appunto questo suo infernale strumento, l'aerostato, ebbe modo di atterrare. Questo dà un'idea complessiva dello spirito pionieristico e avventuroso di questo grandissimo scienziato.
Il 6 marzo 1869 il chimico russo Dmitrij Ivanovich Mendeleev presenta alla Società Chimica Russa la tavola periodica degli elementi. Silvano Tagliagambe l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Clementina Palladini, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.